Non avete sentito parlare di quell'uomo folle che nel chiaro mattino accese una lanterna, corse al mercato e si mise a gridare senza posa: «Cerco Dio! Cerco Dio!» Poiché proprio lì si trovavano radunati molti di quelli che non credevano in Dio, la sua apparizione suscitò grandi risate. «Qualcuno l'ha forse perduto?» disse uno. «Si è smarrito come un bambino?» disse l'altro. «O se ne sta nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato sulla nave? È emigrato?» Così gridavano e ridevano fra loro. Ma l'uomo folle piombò in mezzo a loro e li trapassò con lo sguardo. «Dove è andato Dio?» esclamò. «Voglio dirvelo! Noi lo abbiamo ucciso, voi e io. Noi tutti siamo i suoi assassini. Ma come abbiamo fatto? Come abbiamo potuto bere il mare? Chi ci ha dato la spugna per cancellare tutto l'orizzonte? Che cosa abbiamo fatto quando abbiamo sciolto questa terra dalla catena del suo sole? In che direzione essa si muove adesso? In che direzione ci muoviamo noi via da tutti i soli? Non precipitiamo continuamente e all'indietro, ai lati, in avanti, da tutte le parti? C'è ancora un sopra e un sotto? Non vaghiamo come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non viene continuamente la notte, più notte? Non bisogna accendere la lanterna di mattina? Non sentiamo ancora niente del chiasso dei becchini che sotterrano Dio? Non c'è giunto ancora il lezzo della putrefazione divina? Anche gli dèi si putrefanno. Dio è morto. Dio rimane morto e noi lo abbiamo ucciso. Come possiamo consolarci? Noi assassini di tutti gli assassini. Ciò che il mondo possedeva di più santo e possente si è dissanguato sotto i nostri coltelli. Chi ci toglierà di dosso questo sangue? Con quale acqua potremo lavarci? Quali cerimonie espiatorie, quali sacre rappresentazioni dovremo inventare? Non è la grandezza di questo gesto troppo grande per noi? Non dobbiamo farci dei noi stessi, anche solo per apparirne degni? Non è stata mai compiuta una gesta più grande? Tutti coloro che nasceranno dopo di noi apparterranno, grazie a questa gesta, a una storia superiore a tutta la storia che c'è stata finora. Qui l'uomo folle tacque e di nuovo fissò coloro che lo ascoltavano. Anch'essi tacevano e lo guardavano stupiti. Alla fine egli scagliò a terra la sua lanterna, che volò in pezzi e si spense. «Io vengo troppo presto», disse allora. «Il mio tempo non è ancora venuto. Questo immenso avvenimento è ancora in cammino e va errando. Non è ancora penetrato nelle orecchie degli uomini. Lampo e tuono hanno bisogno di tempo. La luce delle stelle ha bisogno di tempo. Le gesta hanno bisogno di tempo, anche dopo che sono state compiute, per essere viste e udite. Questa gesta è ancora sempre più lontana da loro delle stelle più lontane. Tuttavia sono stati loro a compierla. Si racconta ancora che quello stesso giorno l'uomo folle sarebbe entrato in diverse chiese e lì avrebbe intonato il suo Requiem Aeternam Deo. Condotto fuori e interrogato, avrebbe risposto invariabilmente così: che cosa mai sono ancora queste chiese se non le cripte e i sepolcri di Dio?
Allora, è la prima volta che vengo da voi con dei fogli, perché questa non è una conferenza, ma è una lezione, una lezione, dove si legge. Non vi leggo la conferenza, vi leggo delle citazioni, perché non si può trattare Nietzsche come lo si tratta abitualmente, come un personaggio in modo oracolare, aforistico. No, Nietzsche ha una rigorosità assoluta che questa sera vorrei illustrare a voi, e allora per questo ho bisogno delle sue parole e non delle mie, quindi sopportate. Penso che vi annoierò per una volta. Bene, Nietzsche, Jacques dell'Occidente. Perché? Perché dovremmo parlare innanzitutto di Platone, perché Platone è l'Occidente. Voi pensate, parlate come Platone ci ha insegnato a pensare, a parlare. Prima di Platone non si parlava attraverso la logica. Prima di Platone non si diceva Iace è forte. Prima di Platone si diceva come il leone, così Iace. Si parlava per paragoni, per analogie, non per soggetto, predicato e complemento. Noi oggi parliamo per soggetto, predicato e complemento, quindi parliamo come Platone ci ha insegnato a parlare. Platone è quello che ha distinto, che ha inventato la logica, dove a livello logico si distingue il vero dal falso. In ambito morale si distingue il bene dal male. In ambito antropologico pensiamo di essere composti di anima e corpo. E quando troverete che questo discorso diventa difficile da comprendere, allora pensate al cristianesimo che tutti ci ospita, perché siamo tutti cristiani, sia quelli che credono sia quelli che non credono in Dio. Tant'è che la morte di Dio Nietzsche non la fa annunciare dall'ateo, perché l'ateo è lì a discutere con chi crede in Dio che Dio non esiste. Il primo dimostra che Dio esiste, l'altro dimostra che Dio non esiste, cioè l'ateo sta all'interno della logica, ma la logica l'ha inventata Platone e quindi non riuscirà mai a sconfiggere il suo avversario. E quindi la morte di Dio deve essere annunciata dal folle. Allora, quando il discorso si fa difficile, voi pensate alla struttura mentale del cristianesimo, che per Nietzsche non è altro che platonismo spiegato al popolo. Quindi non vi è difficile se pensate in modo cristiano, anche se non capirete tutto quando Platone parla. Allora, come si fa a confutare Platone? Non puoi confutarlo restando nella logica che lui ha inventato, perché se io mi metto nel recinto della logica, ha già vinto Platone, perché il recinto l'ha disegnato lui. E allora non posso dire che cos'è la verità, che cos'è la giustizia, che cos'è il triangolo, che cos'è la bontà, perché se mi metto in questa logica, Platone ha già vinto la partita, perché il campo l'ha inventato lui. E allora bisogna usare un altro metodo, non dire le cose che cos'è una cosa. Bisognerà procedere con un'altra maniera, bisognerà procedere, dice Nietzsche, in modo genealogico. Come è venuta al mondo quella certa cosa? Che bisogno c'era di quella certa cosa? Che effetti di realtà ha prodotto quella certa cosa? Lì sta la verità della cosa. Non bisogna dire che cos'è, chi è Dio, che cos'è Dio, ma bisogna dire come è venuta al mondo l'idea di Dio. Che bisogno c'era e che effetti di realtà ha avuto? E mi pare che di effetti di realtà Dio ne ha avuti, perché l'Occidente è cresciuto nell'idea di Dio, quindi Dio è vero. ma è vero all'interno però della logica che Platone ha fondato. E questa logica è vera? No, è una grandiosa e meravigliosa descrizione del mondo, ma non è il mondo. Questo dice Nietzsche, metodo genealogico. Come è venuta al mondo la ragione? Come è venuta al mondo la giustizia? Come è venuta al mondo? Come sono venute al mondo le cose? Nella loro genesi c'era la loro storia e c'era la loro verità. E allora Nietzsche non incomincia, il problema di Nietzsche non è di confutare a Platone, perché la confutazione avviene sempre all'interno della logica di Platone. Il problema di Nietzsche è di oltrepassare Platone e oltrepassare l'uomo vissuto nel paesaggio descritto da Platone, per cui noi italiani abbiamo tradotto la parola Übermensch con superuomo, opportunamente sfruttato dai nazisti, ma Über vuol dire al di là, oltre. Vediamo che uomo nasce quando usciamo dal paesaggio di Platone, che ha determinato tutto l'intero Occidente. E allora per oltrepassare Platone bisogna incominciare a porre le domande prima della filosofia, bisogna guardare la cultura greca. E la cultura greca da che cosa è caratterizzata? Prima della filosofia cosa c'è? C'è la dimensione tragica, ci sono i tragici, ma soprattutto c'è l'atmosfera tragica del greco. E questa tragedia come va oltrepassata? Qui Nietzsche scrive: osserva il gregge che ti pascola innanzi, esso non sa cosa sia ieri, cosa oggi, salta intorno, mangia, riposa, digerisce, torna a saltare, e così dall'alba al tramonto e di giorno in giorno, legato brevemente con il suo piacere e dolore, attaccato cioè al più olo dell'istante e perciò né triste né tediato. Il veder ciò fa male all'uomo, perché al confronto dell'animale egli si vanta della sua umanità e tuttavia guarda con invidia la felicità di quello, già che questo soltanto egli vuole, vivere come l'animale, né tediato né fra i dolori, e lo vuole però invano, perché non lo vuole come l'animale. Perché non lo vuole come l'animale? Perché l'uomo per vivere ha bisogno di un senso, in vista della morte che è l'implosione di ogni senso. Incipit tragoedia, dice Nietzsche. L'implosione del senso che è la condizione per l'uomo di vivere. La dimensione tragica ha qui il suo perno. Per vivere ho bisogno di costruire un senso in vista della morte che è l'implosione di ogni senso. Questo motivo è il motivo conduttore di tutta la cultura occidentale. Anche oggi chi viene in analisi mi chiede qual è il senso della mia vita. Irreperibile questo senso. Sartre dice: di fronte alla morte, aver guidato popoli o essersi ubriacati in solitudine, c'est la même chose, è la stessa cosa. Remida, un bel giorno, ci descrive Nietzsche nella Nascita della tragedia, incontra Sileno, il satiro, mezzo uomo e mezzo caprone, che riproduce la definizione l'uomo animale ragionevole. E chiede a Sileno: dimmi Sileno, qual è la cosa migliore che posso fare per essere felice? E Sileno lo guarda e dice: stirpe miserabile ed effimera, riferito all'umanità, stirpe miserabile ed effimera, figlia del caso e della pena. Nasci per caso, la prima cosa che fai è piangi. Perché mi costringi a dire cose che per te sarebbe vantaggiosissimo non sapere? Questa mancanza di senso. Meglio per te non essere nato, è la cosa migliore che ti posso augurare, è di morire presto, per non assistere a questa eterna contraddizione che è la tragicità dell'esistenza. Nietzsche dice che i greci sono stati il popolo più forte della terra perché ha avuto il coraggio di guardare in faccia il dolore. Senza cieche speranze. quando per esempio Prometeo, il coro chiede a Prometeo: tu tra le varie promesse che hai fatto agli uomini, oltre al dono del fuoco, della tecnica, alla capacità del calcolo, non è che gli hai promesso qualcosa di più, alludendo a una sopravvivenza ultraterrena? Prometeo fa: sì, ho dato loro tu flas el pidas, cieche speranze. E allora il coro: bene ha fatto Zeus a incatenarti alla roccia, perché hai ingannato i mortali. I greci prendano sul serio la morte, a differenza dei cristiani, che non è che ci credono tanto, perché dopo questa vita suppongono che ce ne sia un'altra. E chi gli ha detto che ce n'è un'altra? Platone. Platone l'ha detto. E allora come si fa a uscire dalla tragedia? Scrive Nietzsche: se si sente la necessità di fare della ragione un tiranno, e quindi uscire fuori dall'angoscia, dalla contraddizione, dalla lacerazione esistenziale, se si sente la necessità di fare della ragione un tiranno, come fece Socrate, non deve essere piccolo il pericolo che qualche altra cosa si metta a tiranneggiare. A quel tempo si indovinò nella razionalità la salvatrice. Né Socrate né i suoi malati erano liberi di essere razionali, era de rigueur, era il loro ultimo rimedio. Il fanatismo con cui tutto il pensiero greco si getta sulla razionalità tradisce una condizione penosa. Si era in pericolo, non c'era una scelta: o andare in rovina o essere assurdamente razionali. Quella ragione comincia qui a essere profilata come un rimedio alla dimensione tragica. Istituiamo un mondo razionale, perché altrimenti dalla dimensione tragica non si esce. Quindi la razionalità viene già presentata da Nietzsche come rimedio a una situazione di patologia, di sofferenza. Per questo si parla come di malati. E questo ci comincia a far pensare che la logica, la ragione, la verità non sono figure in se stesse valide, ma sono rimedi senza i quali si perisce. Quindi la vita ha il primato rispetto alla ragione, rispetto alla logica, rispetto alla verità. Sono finzioni per la vita. E non basta enunciarlo, bisognerà dimostrarlo. Il moralismo dei filosofi greci, a cominciare da Platone, è patologicamente condizionato. Patologia, c'era troppa sofferenza. Il popolo greco sarebbe imploso nel suo dolore. Ugualmente la loro valutazione della dialettica: ragione uguale virtù uguale felicità. Significa solamente: si deve imitare Socrate e stabilire in permanenza contro gli oscuri appetiti una luce diurna. Eccola qui la ragione, la luce diurna. La luce diurna della ragione: si deve essere perspicui, chiari a ogni costo. Ogni cedimento agli istinti, all'inconscio, porta a fondo. La ragione come rimedio a una situazione insostenibile. Bene, e allora vediamo cosa costruisce Platone, qual è il paesaggio che lui edifica per salvare la grecità dalla sua implosione. E questo scenario è lo scenario che costruisce l'Occidente, è il paesaggio che tuttora noi abitiamo. Noi siamo tutti platonici. Whitehead aveva detto che la filosofia non è altro che un lungo commento a Platone, ma tutta la nostra cultura occidentale non è altro che l'affermazione del platonismo, dice Platone. Incomincia Platone con un problema di conoscenza e afferma: noi, per costruire un sapere universale e valido per tutti, non possiamo fare riferimento alle informazioni che derivano dai nostri sensi, dai sensi del nostro corpo, perché i sensi del nostro corpo sono diversi da individuo a individuo. Se qui dovessimo stabilire che temperatura fa in questo ambiente, dovessimo fare riferimento alle sensazioni del nostro corpo, avremmo tante temperature quanti siamo noi. E allora, dice Platone, per costruire un sapere universale e valido per tutti, bisogna eliminare le sensazioni corporee. Il corpo deve uscire dall'ordine della conoscenza e fare riferimento a idee, numeri, misure, connessioni. Fermiamoci sulla parola idea. Che cos'è un'idea? Io posso dire che questo tavolo è rettangolare perché ho l'idea di rettangolo, altrimenti come farei a dire che questo tavolo è rettangolare? Io posso dire che questa azione è giusta perché ho l'idea di giustizia. Se non l'avessi, come farei a dirlo? Le idee sono essenziali per poter conoscere le cose. E da dove vengono le idee? Platone parla qui un po' mitologicamente, forse per farsi capire, e dice che le idee non sono in questo mondo, perché in questo mondo le cose sono tutte diverse. L'idea di albero che mi consente di nominare tutti gli alberi della terra, dal bonsai alla quercia, posso dire che il bonsai è un albero, posso dire che la quercia è un albero, ma se io mi dovessi fidare dei miei sensi, del mio corpo, non riuscirei a dire albero sia il bonsai sia la quercia, perché le informazioni che ricevo dalle immagini di questi due alberi sono così diverse che non riesco ad unificarle se non avessi l'idea di albero. Adesso vi sto annoiando, ma vi raccomando di capire questa cosa, perché questa cosa lavora ancora nella vostra testa, tuttora fate così. La differenza tra occidentali e orientali è proprio questa, che noi diciamo albero con una parola, siccome possediamo l'idea di albero, con una parola noi nominiamo tutti gli alberi della terra, mentre l'orientale, che pensa diversamente, non arriva a dire albero con questo nominare tutti gli alberi della terra, ma dice questo albero della luce e delle tenebre, questo albero della vita e della morte. Per l'orientale funziona il concreto, per l'occidentale funziona l'idea. Queste cose voi le capite benissimo nei bambini. Il bambino ha un peluche. Il peluche, se tu hai l'idea di peluche, un peluche vale l'altro. Provate a togliere il peluche al bambino e dargliene un altro, quello strilla tutta la notte, perché non ha ancora l'idea. Non ha ancora l'idea di peluche, che tutti i peluche più o meno si corrispondono e che rispondono alla stessa idea. Capito cos'è un'idea? L'idea coglie l'essenza di una cosa, prescindendo dalla differenza. Io dico sedia, e dal punto di vista dei sensi questa sedia è diversa dalla vostra sedia. Però tutti quanti diciamo sedia, perché avete l'idea di sedia. Altrimenti, se dovessi fermarmi alla concretezza delle cose, dovrei dire quella è una sedia, questa non so, sarà un'altra cosa. Capite cos'è un'idea? Platone ha inventato le idee, ha inventato l'astrazione. Noi occidentali siamo figli di Platone perché pensiamo in modo astratto, e lui giustamente nella sua scuola, come dice la tradizione, aveva fatto scrivere: non si entra qui se non si è geometri. Un terreno lo posso definire triangolare, ma non sarà triangolare come l'idea di triangolo, perché l'idea di triangolo è perfetta, mentre il terreno sarà più o meno triangolare. E questo che cosa significa? Significa che la materia non è in grado di riprodurre l'idea esattamente come l'idea è. E queste cose le dice tuttora la distanza che c'è tra la matematica e la fisica. Mentre la matematica dice cose perfette, la fisica nei suoi risultati ottiene risultati che si dispongono su una curva di Gauss e gli estremi vengono eliminati, perché uno è aberrante in più, l'altro è aberrante in meno, e si assume invece il risultato che appare nella curva di Gauss al suo vertice, perché la fisica è una scienza imprecisa, perché ha a che fare con la materia. La matematica è una scienza precisa, perché ha a che fare solo con l'idea. E dove sono queste idee? Nel cielo, dice Platone, anzi sopra il cielo, in quello che lui chiama iperuranos, iperuranio, al di là del cielo. Al di là del cielo ci sono le idee, le quali sono disposte in una maniera gerarchica. Una maniera gerarchica per cui c'è l'idea di essere, la quale si divide in essere animato, essere inanimato. L'essere animato si divide a sua volta in essere animale razionale. L'essere animale razionale si divide a sua volta in maschio e femmina. Ecco qui che si struttura il mondo logico. E noi ragioniamo così, come Platone ci ha insegnato a ragionare. E al vertice chi c'è? Al vertice c'è To Agathon. che Platone spiega che è simile al sole. Avete sentito prima che con la morte di Dio abbiamo staccato la terra dal suo sole. To agathon in greco lo traducono, noi in italiano abbiamo tradotto con la parola bene, bene nel senso che ciò che ha massimamente valore, perché ciò che fa essere tutte le cose e ciò che le rende visibili, perché senza la luce non le puoi vedere le cose. Quindi è al vertice di questa gerarchia, to agathon, è il sole che causa tutte le cose e le fa apparire. Ago in greco vuol dire faccio, costruisco, è buono a fare, essere tutte le cose. E conoscere, come si fa a conoscere? Dice Platone, bisogna ricordare per conoscere. Io posso conoscere che questo tavolo è rettangolare, l'ho detto prima, perché ricordo l'idea di triangolo, se no come faccio a dire che è rettangolare? E allora ricordare, cioè conoscere è ricordare, cioè riaccordare ciò che vedo con l'idea che presiede le cose che vedo. Le cose che vedo sono diverse tra di loro, quanti tipi di sedie ci sono, quanti colori diversi hanno, quante forme diverse hanno, ma io con l'idea di sedia posso dire è una sedia nonostante tutte le differenze. E allora cos'è? La sedia è una sedia perché partecipa all'idea di sedia, perché imita l'idea di sedia. Quindi c'è un mondo sensibile fatto di cose che vediamo con gli organi di senso e che possiamo conoscere in quanto li riaccordiamo, li ricordiamo, li riaccordiamo con le rispettive idee. Questo dice Platone. Se tutto questo vi sembra difficile, guardate che voi ragionate così senza saperlo. Non potete ragionare diversamente. Ecco, analogamente il valore supremo, to agathon, definito, che noi traduciamo con la parola bene, costituisce anche il principio della morale. La mia azione è giusta o non è giusta? La mia azione sarà abbastanza giusta se la confronto con l'idea di giustizia, ma se non ho l'idea di giustizia come faccio a dire che il mio comportamento è giusto? Capite com'è importante l'idea? L'idea designa l'essenza di una cosa, a prescindere dalle modalità con cui si presenta ai nostri sensi. Questa è l'idea. Come faccio a dire questo comportamento è buono se non ho l'idea di bontà? Come faccio a dire che è malvagio se non ho l'idea di malvagità? Queste idee sono sopra il cielo. L'anima abitava sopra il cielo, poi un giorno a causa di una colpa è precipitata nel mondo sensibile ed è stata imprigionata in un corpo che Platone definisce prigione dell'anima, e il corpo continua a confondere la ricerca della verità che l'idea possedeva quando era nella purezza dell'iperuranio, ma le sensazioni, le passioni la confondono, la mescolano, gli fanno far fatica a percepire la verità delle cose, per cui il corpo deve uscire nella ricerca della verità, il corpo deve essere eliminato nella ricerca della verità. Fin qui Platone, immagino che sia stato faticoso, ma non ho fatto altro che spiegare come ragionate voi, non ho fatto altro che questo, voi ragionate come Platone ci ha insegnato a ragionare. Anche se non lo sapevate, eravate perfettamente platonici. E qui comincia Nietzsche. È il primo colpo, perché Nietzsche dice che vuole filosofare col martello, quindi non con le carezze, non con la confutazione, non con la gentilezza, col martello, perché sta distruggendo un paesaggio. E questa distruzione non avviene in una forma violenta, avviene mostrando che è semplicemente una descrizione del mondo. Ma il mondo non coincide necessariamente con quella descrizione. E incomincia a mettere in crisi la parola ragione. Che cos'è la ragione, dice Nietzsche? La ragione è un sistema di regole fondato sul principio di non contraddizione, che dice che una cosa è se stessa e non altro. Una cosa è se stessa e non altro, è vero? No, non è vero che una cosa non può anche essere altro. Il microfono è il microfono e non altro. Io posso toglierlo da questo impianto e gettarlo in platea diventa un'arma impropria, cambia significato. Allora la ragione non dice la verità, dice la ragione è l'arte della designazione non equivoca. I bambini che non sono ancora arrivati all'età della ragione continuano a cambiare significato alle cose che hanno tra le mani. Io non so, con un pennarello disegnano, allora il pennarello è il pennarello e non altro, poi lo mettono in bocca e gli cambiano significato, lo fanno diventare un biberon, il pennarello è anche un biberon, poi lo calciano nell'occhio suo fratello, lo fanno diventare un'arma impropria, allora il pennarello è anche quello. Capite cosa vuol dire muoversi senza l'arte della designazione non equivoca? La ragione è questa. E allora dice, da dove è nata la ragione? Non chiede che cos'è la ragione. Dice, ma da dove è nata? Perché era necessario che nascesse? Non dovete pensare che Nietzsche disprezzi Platone. Cambia metodo. Perché è nata la ragione? Qual era il bisogno? Da che cosa ci doveva portare fuori? Da quale inquietudine doveva portarci fuori? Dall'inquietudine dell'imprevedibile. Dall'angoscia dell'imprevedibile. Attraverso la designazione non equivoca, quando dico dammi un microfono, non mi porti una bottiglia, perché il microfono, la bottiglia è la bottiglia. È vero? No, non è vero, ma è utile. Allora la verità è utilità. Risponde a un'utilità. Il principio di causalità, che è l'altro sistema che tiene in piedi la ragione, che fa sì che si connetta una cosa con l'altra, a che cosa risponde? Risponde al bisogno di prevedibilità. Allora, se un bambino vede un lampo e si spaventa, poi arriva il tuono e si spaventa per la seconda volta. Se invece fa la connessione tra le due cose, si spaventa una volta sola, perché dopo si aspetta quello che avviene. Il principio di causalità ti fa prevedere l'effetto, per cui tu cominci a orientarti nel mondo perché prevedi la conseguenza di quel che sta accadendo. Ma toglierti dall'imprevedibile è il primo bisogno dell'umano, uscire fuori dall'angoscia dell'imprevedibile. E quando tutte le tribù primitive inventavano miti e attribuivano le disgrazie a questo Dio e i benefici a quest'altro Dio, era una ricerca spasmodica e primitiva del principio di causalità. Perché se il Dio mi manda le disgrazie, io posso anche fare un sacrificio e imbonirmelo un po'. Capite che cos'è la mitologia? La mitologia è ricerca delle cause, è un disperato bisogno di ricerca delle cause. I ragazzi a un certo punto della loro vita, i bambini intorno ai 3-4 anni, cominciano a chiedere il perché delle cose, perché sono alla ricerca affannosa del principio di causalità in modo da capire in che mondo sono capitati. Rispondono i genitori, gli dicono quando sarai grande capirai, ma lui c'ha bisogno adesso, ragazzi miei. C'è bisogno adesso, ricordo una volta camminavo in una galleria Vittorio Emanuele a Milano, c'erano due persone molto distinte, due mamme, chiacchieravano tra loro. Uno aveva un bambino vicino, il bambino gli dice a un certo punto, mamma, secondo me Dio non esiste perché non ha una mamma. E la mamma cosa fa? Non gli risponde, si mette a ridere con la sua amica, è come intelligente mio figlio, e non risponde. Oh, tu gli devi rispondere, gli devi rispondere se non altro, gli devi rispondere se non altro per non distruggere la sua identità, perché se io faccio una domanda e quell'altro non risponde, allora penso, allora sono un cretino, ho fatto una domanda insignificante, perché l'identità non è un dono che voi avete per natura, l'identità è un dono sociale, l'identità ve la danno gli altri con il loro riconoscimento. Se è un bambino gli dico che è un cretino, poi lo dice anche la maestra, cresce con un'identità negativa. Se dico che è bravo, cresce con un'identità positiva. Non abbiamo un'identità per natura, ce l'abbiamo come dono della società. Aristotele dice che quando uno entra in una città e pensa di poter fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio. Ma se è Dio, dice, probabilmente non è felice, perché è monacos Dio, è triste, è solo, monacos. Ma una cosa è solo, forse non è felice. Allora capiamole queste cose, che la società viene prima dell'individuo, a differenza di quanto insegna il cristianesimo, che l'individuo viene prima della società, perché porro unum necessarium est serbare animam, la cosa più importante è salvare l'anima, e l'anima la salvi individualmente. E allo Stato che cosa dai? Alla società che compito gli dai? Di togliere gli impedimenti per la salvezza dell'anima. Così parla Agostino di Tagaste, detto anche di Ippona. E questa è una cosa di 1500 anni fa. No, signore, perché il Papa precedente questo aveva messo in circolazione i principi non negoziabili. Quali sono questi principi? Quelli che si propongono alla salvezza dell'anima. Siamo ancora là. Dopo è inutile che ci lamentiamo che abbiamo una società fatta da individualisti, da egoisti, da narcisisti. Qual è il principio che ha stabilito che l'individuo viene prima della società? Il cristianesimo, mi dispiace, il cristianesimo. Perché per i greci la società veniva prima dell'individuo. Questo per dire allora che ai bambini bisogna rispondere. Potrà essere che io neppure io avrei saputo rispondere, però gli potevo sempre dire, a me mi pare una domanda intelligente. Se mi dai un po' di tempo, quando trovo la soluzione te lo dico, che è un modo per gratificarlo, per dirgli guarda che hai fatto una cosa intelligente, non rispondere, rispondete ai bambini, hanno bisogno di risposte, hanno bisogno di connettere, devono capire le connessioni del mondo, loro nascono in un mondo sconosciuto e si comportano da folli, infatti i bambini non hanno paura di niente, per questo vanno continuamente tutelati. Hanno angosce però. Se spegnete la luce in una camera quando il bambino è ancora sveglio, va in angoscia perché perde quei pochi punti di riferimento che ha. Poi viene la mamma, accende la luce e le cose si ricompongono. E allora che cos'è la ragione? La ragione risponde a un bisogno, al bisogno di un linguaggio non equivoco per poterci intendere e al bisogno di prevedere gli eventi per non essere in uno stato sempre ansiogeno, di chi non sa cosa sta succedendo. La previsione è la condizione essenziale della vita umana, tant'è che quando Zeus aveva dato a Epimeteo, quello che pensa dopo, lo stupido, gli aveva incaricato di dare a tutti i viventi la loro virtù, che sono poi gli istinti, è arrivato l'uomo e non aveva più niente da dare. E allora incarica Prometeo. Prometeo è una parola greca che vuol dire colui che pensa in anticipo. Dice: dai a questi poveracci la tua virtù, che è la virtù di prevedere, ma per prevedere devi cogliere i nessi causali. Bene, dopo la logica è nata la scienza. Quando è nata? È nata nel 500, nel 600 con Cartesio, con Bacone, a sentir Kant con Galileo e Torricelli. Kant conosceva questi due. E cosa vuol dire fare scienza? Riprendere Platone da capo e rifarlo in modo più rigoroso. Cosa dice Cartesio? I sensi ci ingannano, l'aveva già detto Platone. E allora dobbiamo procedere non con i sensi, ma con idee chiare e distinte. E quali sono le idee chiare e distinte? All'epoca sua erano le idee della fisica. E quindi bisogna scoprire i corpi, persino il nostro corpo, non avremo un'informazione corretta per il fatto che lo sentiamo, lo viviamo, abbiamo delle passioni, lo curiamo, no, quella roba lì non è conoscenza del corpo. Tu conoscerai il tuo corpo con le idee chiare e distinte, le idee chiare e distinte te le dà la fisica. Quindi peso, misura, correlazione del sistema nervoso, e scrive un trattato molto importante Cartesio intitolato L'uomo, che non pubblica perché avevano appena condannato Galileo e non voleva fare la stessa fine. L'abbiamo pubblicato dopo. La fisica, successivamente è subentrata la chimica, che ci ha dato un'altra conoscenza del nostro corpo, poi la biochimica, poi la biologia molecolare, oggi la genetica. È nato il corpo medico con idee chiare e distinte, esattamente il modello di Platone, però strutturato con maggior forza. Cartesio è la reincarnazione di Platone. L'Occidente va avanti sul platonismo, rendendolo sempre più rigoroso. Nietzsche naturalmente demolisce anche la scienza. Dice: ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire fare scienza? Il metodo scientifico lo conoscete, è un sapere oggettivante, valido per tutti, riproducibile ovunque, da chiunque, col medesimo risultato. Questa è scienza. Mentre tutte le altre sono opinioni non giustificate. Allora, la scienza procede in questa maniera, dice Cartesio: noi uomini, e naturalmente quando dice uomini sta pensando alla comunità scientifica, anticipiamo delle ipotesi, sottoponiamo le nostre ipotesi a esperimento. Se l'esperimento riesce, assumeremo le nostre ipotesi come leggi di natura. Si capisce questo processo? Questo ancora oggi si fa così, eh? Anticipiamo delle ipotesi, sottoponiamo le nostre ipotesi a esperimento, se l'esperimento riesce, assumeremo le nostre ipotesi come legge di natura. Leggi eterne? No. Se troveremo ipotesi migliori e più esplicative, abbandoneremo queste e assumeremo quelle altre. In questa maniera, dice Cartesio, l'uomo diventa dominator et possessor mundi. La vera essenza dell'umanesimo non sono le umane littere, non è il De dignitate hominis di Lorenzo Valla, l'essenza dell'umanesimo è la scienza. Con la scienza diventi il padrone del mondo. Non con la retorica e le celebrazioni. Bene, allora, le leggi di natura sono le ipotesi anticipate dagli scienziati, dice Nietzsche. Mi pare il comportamento dei bambini, quello degli scienziati. I bambini cosa fanno? Nascondono qualcosa dietro un cespuglio, poi lo vanno a cercare e lo trovano là dove l'hanno nascosto. Non mi pare un grande evento, dice Nietzsche. E la sua regola è questa, molto bella. Dice... Dov'è? Ah, ecco, se qualcuno nasconde qualcosa dietro un cespuglio, se lo ricerca nuovamente là e ve lo ritrova, in questa ricerca, in questa scoperta, non vi è molto da lodare. Eppure le cose stanno a questo modo riguardo alla ricerca e alla scoperta della verità, entro il territorio della ragione. E ancora... Quello di cercare la regola è il primo istinto di chi conosce, mentre naturalmente per il fatto che si è trovata la regola niente ancora è conosciuto. Gli scienziati vogliono la regola, perché essa toglie al mondo il suo aspetto pauroso, la paura dell'incalcolabile come istinto segreto della scienza. Ecco qui che ci troviamo di nuovo. Come è venuta fuori la scienza? Come è nata la scienza? Dalla paura dell'incalcolabile. E come si supera questa paura? Con la regola. E che cos'è la regola? Che le cose accadano sempre allo stesso modo. In questa maniera si crea uno stato di stabilità e all'interno della stabilità ci si sente protetti e si sta bene. Non so se voi guardate i bambini, io li guardo molto. Ma se ci fate caso, i bambini si comportano come gli scienziati. Siccome si trovano in un mondo dell'incalcolabile, quando giocano, fanno dei giochi in cui ripetono sempre la stessa azione. Prendono la pallina, la buttano sotto il comò, poi la vanno a riprendere. Poi la buttano sotto il comò, poi la vanno a riprendere. E ripetono questo gioco un'infinità di volte, annoiando naturalmente i genitori che guardano i loro figli solo sotto il profilo della noia. Bene, va, tac. Così, giocano a ripetizione. Perché ripetono la stessa? Perché cercano la regola. Perché se le cose vanno sempre così, allora mi posso fidare di questo modo in cui sono capitato. Ecco a che cosa risponde la regola. Ha un bisogno di sfuggire all'incalcolabile. Bene. L'esempio dei bambini tenetelo sempre presente, perché ci fanno conoscere per quelle cose nascono. E così con la ragione l'abbiamo liquidata. La ragione non è la verità, è un sistema di regole che ci consente la comunicazione non equivoca. Il principio di causalità ci dà la possibilità di connettere le cose in maniera tale che io non mi trovo più di fronte all'imprevedibile. La scienza non è altro che un sistema di regole che valgono per tutte le cose, e a promuoverle la paura dell'incalcolabile che mette ansia e mette angoscia. E a questo punto la ragione è già fuori gioco, non è la verità. non è la verità. Ma che cos'è la verità? E qui arriviamo al culmine del pensiero di Nietzsche. Per Platone la verità è quello che pensate voi. Platone va detto che la verità è una corrispondenza tra la realtà e l'idea che la presiede. Quando voi dite questa maniglia è d'oro, dite la verità se la realtà di quella maniglia è davvero oro. Se invece è ottone, dite una falsità. Vero e falso si decidono in una corrispondenza tra ciò che dite, tra l'idea che avete delle cose e la realtà delle cose. I medievali la chiamavano, Platone la chiamava orzotes, corrispondenza. I medievali la chiamavano adeguatio rei et intellectus. L'intelletto pensa che questa cosa, che quest'acqua sia potabile, e se è potabile ha detto la verità, se non è potabile non ho detto la verità. Quindi è l'idea di potabilità che vi consente di dire se dite il vero oppure no. Chiaro questo discorso? Voi pensate ancora così. Io vi devo convincere che siete più radicali di Platone, ma solo che siete inconsapevoli di essere platonici. Bene, dice Nietzsche, no, non è così che funziona il discorso. La verità non va giudicata sulla base del vero e del falso, perché siamo ancora nel recinto della ragione inventata da Platone. La verità va giudicata su un altro profilo. Esiste o non esiste Dio? Allora, ci sono quelli che credono in Dio e quelli che non credono in Dio, i credenti e gli atei. Ma l'ateo riesce a confutare davvero l'esistenza di Dio? No, perché il credente può portare una prova ulteriore e migliore di quanto non sia la confutazione. E allora come si fa a confutare l'esistenza di Dio? Come si fa a dire se Dio esiste o Dio non esiste? Basta non porsi questa domanda, che è una domanda logica. Bisogna porsi una domanda genealogica. Da dove viene l'idea di Dio? Che bisogno ha risolto Dio con la sua venuta, con la venuta della sua idea? Che effetto ha avuto Dio nella storia? È vivo Dio o è morto? Se prendo il Medioevo e nel Medioevo assisto al fatto che la letteratura parla di inferno, purgatorio e paradiso, se nel Medioevo l'arte è arte sacra, se nel Medioevo persino la donna è donna angelo, Dio esiste. E non capirei niente di quell'epoca se non ci fosse la parola Dio. Ma se lo portiamo per esempio nel tempo contemporaneo, lo capisco ancora. Il mondo contemporaneo, sì, lo capisco ancora, anche senza la parola Dio, non lo capirei più se togliessi la parola denaro, se togliessi la parola tecnica. Allora Dio è morto, non fa più mondo. Allora cos'è la verità? Era vero finché faceva mondo, finché quest'idea aveva effetti sulla realtà. Una volta che non ha più effetti è morto, confutazione definitiva, non c'è più, è inutile discutere se esiste o non esiste, non fa più mondo, non ha più effetti di realtà, non c'è più, è morto. Ecco perché la fa annunciare dal folle e non dall'ateo, perché l'ateo è ancora all'interno della logica di Platone. Gli atei non servono a niente. Confutazione definitiva. La confutazione è storica. E qui Nietzsche dice: la verità è una costruzione per poter vivere. E non c'è dubbio che l'idea di Dio ha consentito di vivere in un certo modo. Non c'è dubbio che l'idea di Dio, con le sue punizioni, la promessa dell'eternità, ha portato l'umanità dallo stato selvaggio allo stato quasi civile. Quasi. Sottolineo il quasi. Non c'è dubbio. La verità è una costruzione per poter vivere in un mondo, per percepire appunto tanto da farcela ancora reggere. Se reggiamo, stabiliamo che quel mondo è vero. Stiamo bene? Dove verità significa che in esso riusciamo a viverci. Un mondo accomodato e semplificato, in cui hanno operato i nostri istinti pratici, esso è per noi perfettamente vero. Cioè noi viviamo, possiamo vivere in esso, prova della sua verità. Per noi, la verità è dunque una forma di salute, e degrada pigrizia dell'anima quando dimentichiamo la sua genesi e la pensiamo eterna. La verità non è eterna. verità dipende dal tempo in cui fa mondo. E noi la assumiamo come verità perché ci stiamo bene, perché riusciamo a vivere. Il problema di Nietzsche è: come fai a vivere? Ti servono delle verità, benissimo, abitale. Platone ha descritto la verità più interessante di tutta la storia dell'umanità, al punto da condizionare un'intera cultura che è la cultura occidentale. Però fin quando regge questo disegno del mondo che ci ha fatto star bene fino adesso? E quanta gente è disposta a rinunciare a Dio oggi? Quanta gente è disposta a rinunciare alla sopravvivenza della sua esistenza nell'aldilà? Non tanti. Quindi fa star bene quest'idea, eh? Allora qual è il fondamento della verità? La salute, la vita, lo star bene, nient'altro. Non c'è il vero e il falso. È falsa l'idea di Dio, non è né vera né falsa. Se fa star bene una comunità, una storia, va benissimo. Sono alla ricerca, dice Nietzsche, di un filosofo medico, nel senso eccezionale della parola, inteso al problema della salute collettiva di un popolo, di una razza, di un'epoca, dell'umanità, il medico, filosofo medico, e che abbia in futuro il coraggio di portare al culmine il mio sospetto e di usare questa affermazione: in ogni filosofare non si è trattato per nulla fino ad oggi di verità, ma di qualcos'altro, come salute, avvenire, sviluppo, potenza, vita. Ecco cos'è la verità, ciò che ti serve per garantire queste cose: salute, avvenire, sviluppo, potenza, vita. Parlando in modo marxista, la proprietà è un diritto naturale. Se si diffonde questa idea e la si ritiene vera, ci stiamo bene tutti. E se uno volesse entrare nella nostra casa, non abbiamo il problema di Salvini di buttarlo fuori in orizzontale, no? No, siamo più educati. Però stiamo bene nel principio. Se invece diamo ragione a Marx che la proprietà privata è un furto, perché il primo che ha recintato la terra dove è arrivato non ha fatto entrare nessuno, uccidendo tutti quelli che ci arrivavano, se fosse questa l'idea generale, se fosse questa l'idea che ha persuaso tutti, questa sarebbe la verità. Allora cosa sono le verità? Le verità vengono assunte alla sola condizione che ci facciano star bene. Le consideriamo verità. Il problema è che dopo noi le riteniamo verità eterne. No, sono epocali. Servono l'epoca in cui ci hanno fatto star bene. Poi non servono più. Questa è la vera confutazione. Non si tratta di stabilire se la proprietà privata è un diritto oppure una violenza. Si tratta di vedere qual è di queste due quella che ci ha fatto star bene. Ma è una verità eterna? Non è una verità eterna, è una verità epocale. Benissimo, abbiamo chiuso anche il discorso sulla verità. E qui arriviamo al discorso, l'altro discorso sulla nostra natura. Tutti quanti pensate di avere un'anima e un corpo, no? È vero? Perlomeno, mi pare un'idea abbastanza diffusa. Dice qui Nietzsche che il grande geografo che ha costruito questo paesaggio è stato Platone, e l'anima è stato il compasso di cui si è servito per disegnare i confini di questo paesaggio. Platonismo è in primo luogo saggezza nel prendere sul serio l'anima. L'anima, voi sapete, che è l'organo che ti segnala le idee. E qui Nietzsche dice la stessa cosa che dice Platone. Platone diceva nel Teteto: mi pare sia l'anima mediante se stessa che discerne ciò che è identico in tutte le cose. Abbiamo detto prima, io posso dire che questa è una sedia perché ho l'idea di sedia, a prescindere dal fatto che sia rossa, che abbia quella forma, eccetera. E perciò, dice ancora Platone, dirai alto e forte che tu non sai come altrimenti una data cosa si generi, se non in quanto viene a partecipare di questa essenziale realtà che è propria di quell'idea di cui ella partecipa. Ecco, grazie all'anima tu sei in grado di identificare questa come una sedia, perché l'anima ti fornisce l'idea di sedia. Quindi l'uomo è anima, per Platone. E Platone lo dice bene nel Fedro. Pensate cosa dice Platone, pensate. Sembra che ci sia un sentiero che ci porta mediante il ragionamento direttamente a questa considerazione. E cioè, fino a quando noi possediamo il corpo e la nostra anima resta racchiusa in un male siffatto, il corpo è un male perché ci confonde, perché è diverso uno dall'altro, perché non ci dà un sapere universale, perché ci dà delle sensazioni sfuse, e finché l'anima è invischiata in un male siffatto, noi non raggiungeremo mai in modo adeguato ciò che ardentemente desideriamo, vale a dire la verità. Pertanto, nel tempo in cui siamo in vita, e Platone sempre che parla, noi ci avvicineremo tanto più al sapere quanto meno avremo relazioni con il corpo e comunione con esso, se non nella stretta misura in cui vi sia imprescindibile necessità. Infatti bisogna mangiare, dormire, defecare, non so, imprescindibile necessità. Queste sono le uniche relazioni che Platone consente al nostro corpo. E non ci lasceremo contaminare dalla natura del corpo, ma dal corpo ci manterremo puri fino a che Dio stesso non ci avrà sciolto da esso. E così, liberati dalla follia del corpo, testu somatos aphrosyne, come è verosimile, dice Platone, ci troveremo con esseri puri, come noi, e conosceremo nella purezza della nostra anima tutto ciò che è puro. Questo io penso sia la verità. Ditemi un po' in che cosa si distanzia il cristianesimo da questa visione. Niente. E allora ha ragione Nietzsche a dire il platonismo, il cristianesimo e il platonismo spiegato al popolo. L'anima ti dà le idee, con le idee tu conosci le cose, però il corpo te le confonde, perché il corpo dell'uno è diverso dal corpo dell'altro, le sensazioni dell'uno sono diverse una dall'altro, il corpo ha passioni, il corpo invecchia, ha alterazioni, non è fonte di conoscenza. Col corpo non arriverai mai alla verità, e quindi tu devi fare un distanziamento dal corpo. Addirittura Platone aveva detto che il compito dei filosofi è melete tu sanatum, esercizio di morte, la mortificazione. Anche la religione ha insegnato la mortificazione dei corpi, no? Adesso nessuno più crede alla religione, che cosa si fa? Si fa la mortificazione lo stesso del corpo, perché uno che va in palestra a pedalare su una bicicletta ferma per me è un pazzo. Però mortifica il corpo anche in quello, no? Mortifica il corpo. Le diete, una volta c'erano i digiuni, non è cambiato niente. È finito il cristianesimo nell'aureola platonica, ma è rimasta la pratica cristiana. E che cosa sono le diete? Sono i digiuni. Mortificazione del corpo. Melete tu sanato, esercizio di morte. Questo è quello che dice Platone. Qui Nietzsche davvero si incazza. Si incazza e mi spiace, ma dice a trovarlo. Dov'è finito? Ecco, abbiamo perso un foglio, caro Cioschino, no? Sei sicuro? Qua. Dei dispregiatori del corpo. Ai dispregiatori del corpo voglio dire una parola. Essi non devono, secondo me, imparare o insegnare ricominciando da capo, bensì devono solo dire addio al proprio corpo e così ammutolire, perché quando uno dice addio al corpo non parla più. Corpo io sono, così parla il fanciullo, e perché non si dovrebbe parlare come i fanciulli? Corpo io sono, in tutto e per tutto e null'altro, e anima non è altro che una parola per indicare qualcosa del corpo. Qui Nietzsche dice una cosa che aveva detto Aristotele. Quando voi aprite il De Anima di Aristotele, oppure mandate i vostri figli a scuola e ci sono i sussidiari, i libri di filosofia, che vi dicono che Aristotele ha stabilito che l'anima è connessa al corpo. Non è vero che Aristotele ha detto questo, primo perché non gli sarebbe mai venuto in mente, e in secondo perché lui era figlio di un medico, e il medico era il medico di Alessandro Magno. No, del padre di Alessandro Magno, Filippo II il Macedone. Aristotele non dice che l'anima è connessa al corpo, perché dice: ma io vorrei sapere che cosa si fa con questa anima, perché la prima grande obiezione a Platone l'ha fatta Aristotele. Ma che io vedo che io col mio corpo posso mangiare, camminare, pensare, perché si pensa col nostro cervello, il cervello non è qualcosa di immateriale, no? Ecco, e allora che cos'è l'anima? Somatos detti, qualcosa del corpo, dice Platone. Ma voi sui libri di filosofia, vi sfido, andate a vedere, non trovate che Aristotele dice che l'anima è qualcosa del corpo, trovate scritto che l'anima è connessa al corpo. E così hanno fregato anche i vostri figli studenti di filosofia antica in primo liceo, subito si vedevano fregati, perché bisogna mantenere il platonismo, perché Platone è ordine, Platone è un paesaggio che è il paesaggio della nostra cultura e della nostra civiltà. Bene, lui dice: strumento del tuo corpo è anche la piccola ragione, fratello, che tu chiami spirito o senso. Parlavamo prima del senso della vita, ma il senso e lo spirito vorrebbero convincerti che loro sono il fine di tutte le cose, talmente vanitosi essi sono. Dietro i tuoi pensieri e sentimenti, fratello, sta un possente sovrano, un saggio ignoto che si chiama sé, abita nel tuo corpo, è il tuo corpo. Vi è più ragione nel tuo corpo che nella tua migliore sapienza. E perciò io non vado sulla vostra strada, dispregiatore del corpo. Voi non siete per me ponti verso il superuomo. Superuomo tra virgolette, poi vi spiego perché. Bene, e così anche l'anima l'abbiamo finita. E con l'anima arriviamo finalmente, definitivamente, sono quasi verso la fine, non spaventatevi di questi fogli, ma io vi voglio far sentire proprio le parole di questi due grandi, perché la filosofia che cos'è? È Platone e Nietzsche, uno che costruisce l'Occidente e l'altro che lo demolisce. Tutto quello che c'è in mezzo ve lo racconterà Nietzsche dopo, quasi niente. Il cristianesimo che cos'è? Ve l'ho detto, il platonismo spiegato al popolo. Di per sé il cristianesimo poteva anche non essere questa cosa qua, perché la parola anima non appartiene alla tradizione giudaico-cristiana, ve l'ho già detto in un'altra conferenza quando abbiamo parlato del corpo. La parola anima non è una non appartiene all'ordine della cultura giudaica, tantomeno a quella cristiana. L'equivoco si è creato quando la Bibbia è stata tradotta in greco dai 70 traduttori, i quali hanno tradotto una parola della Bibbia che compare 700 volte nella Bibbia, la parola nefesh, l'hanno tradotta in greco con la parola psyche. E la parola psyche, che vuol dire anima, cosa ha fatto? Si è trascinata dietro tutta la cultura dell'anima di Platone, e quindi la scissione anima e corpo, perché è una parola di Platone, la psiche. Non c'è psiche nella tradizione giudaica, tantomeno nella tradizione cristiana. La parola nefesh vuol dire vita in realtà. Nella Bibbia noi troviamo che è scritto che in catene misero i miei piedi e in ceppi la mia nefesh. La nefesh qui è la gola, che serve per mangiare e per respirare, e quindi è un elemento della vita. Oppure c'è scritto che quando il popolo ebreo è stufo di mangiare la manna, si lamenta con Yahweh e dice: la nostra nefesh è nauseata dalla tua manna. È chiaro che non è l'anima questa nefesh, è la gola, di nuovo. Oppure occhio per occhio, dente per dente, nefesh per nefesh, che non è anima per anima, ma è vita per vita. E non è vero che c'è scritto: muoia Sansone con tutti i filistei, ma muoia la mia nefesh con tutti i filistei, la mia vita. E il nazireo che si appresta a diventare sacerdote non deve toccare la nefesh met, vuol dire morto. Cos'è l'anima morta? No, è la vita morta dell'animale, cioè il cadavere, perché il cadavere è impuro. Solo che quando nefesh è stato tradotto con psiche, questa parola si è trascinata dietro tutta la cultura greca, cioè platonica. E questo ha creato il grande equivoco. Non subito. Perché l'essenza del cristianesimo è così vero che non ha nessuna concetta di anima, che l'essenza del cristianesimo è proprio il corpo. Giovanni, evangelista, incomincia il suo Vangelo dicendo «Et verbum caro factum est». Mentre i giudei stavano alla parola di Dio, i cristiani sono stati redenti dal corpo. «Et verbum caro factum est». Ma le sentite le parole quando andate in chiesa? Ascoltate, pensate qualche cosa o no? È corpo la tradizione cristiana. Voi siete stati redenti dal corpo e dal sangue di Cristo. Quando fate la comunione non mangiate l'anima di Cristo, ma il corpo e il sangue. Delle tre religioni monoteiste, l'unica il cui fondamento è l'incarnazione, Dio si fa carne, non succede nell'ebraismo e non succede nell'islam, che sono le tre religioni monoteiste. Tant'è che se andate in una sinagoga voi non vedete che ci sono delle scritte, ma non ci sono immagini corporee, perché il corpo è via il corpo, perché compromette la trascendenza di Dio. E anche nelle moschee non trovate immagini corporee, trovate delle scritte del Corano. E invece nelle nostre chiese trovate i corpi, perché è una religione del corpo. E così rimane anche all'epoca di Paolo di Tarso, che era convinto che i cristiani dopo la resurrezione di Cristo sarebbero stati assunti in cielo. Poi gli dicono da Corinto: guarda che sono morti qui anche dei cristiani. Dice: ah, vengo a vedere. Partito da Roma, la nave stava facendo naufragio, non era un barcone ma quasi. Arrivato a Corinto, ha visto che sono morti cristiani. Va bene, allora risorgeranno. Con l'anima? No. Con un soma pneumaticos, con un corpo pneumatico, corpo d'aria. Ma non usa la parola psiche, perché non c'è nella tradizione giudaico-cristiana. E Paolo sapeva benissimo il greco. Anzi, Nietzsche giustamente dice che il cristianesimo non l'ha fondato Gesù Cristo, non l'ha fondato Paolo di Tarso, perché era un uomo intelligente, perché conosceva il greco, perché conosceva l'ebraico, perché conosceva il latino, perché ha portato il cristianesimo, l'ha portato fuori dal mondo ebraico, perché nel 51 avanti Cristo si è preso a cazzotti con Pietro che non voleva che il cristianesimo, non la conoscete questa grande litigata che è successa nel 51 dopo Cristo, che San Pietro voleva che il cristianesimo restasse nel mondo ebraico, mentre Paolo ha detto no, se vogliamo fare una religione dobbiamo convertire i gentili. È andato a Roma, giusto, perché è la capitale del mondo, se non parti da lì non arrivi da nessuna parte. Lui era cittadino romano. Il cristianesimo l'ha fondato Paolo di Tarso, dice Nietzsche, perché se fosse stato per gli altri, sì, insomma, per gli altri apostoli sapevano parlare solo l'aramaico della Galilea, non avrebbero potuto convertire nessuno. D'accordo, lo Spirito Santo gli ha dato le lingue, sai, miracoli, ok. Bene, cosa succede? Che è una religione corporea la religione cristiana. E anche voi cristiani, quando recitate il vostro atto di fede, non dite di credere nell'immortalità dell'anima, dite di credere nella resurrezione del corpo, giustamente, perché il cristianesimo è corpo. Chi ha fatto il guaio? Agostino era un neoplatonico, era un uomo colto, doveva fondare una teologia, perché non ce l'avevano ancora i cristiani nella teologia. Si stava diffondendo nel Mediterraneo la gnosi, che era una teologia grandiosa che occupava un po' tutto il Mediterraneo fino all'Iran, la Persia, eccetera. E allora lui ha dovuto fondare una teologia, e che cosa ha trovato? Ha preso Platone, era così comodo, era tutto pronto, era mondo terreno, mondo celeste, anima e corpo. Naturalmente il primato spetta all'anima, perché in interioritate anime, dice Agostino, habitat Deus, habitat Christus, habitat Veritas, non è neanche il caso di tradurle. Disprezzo per il mondo, qui amat mundum non conosci Deum, chi ama il mondo non conosce Dio. Città terrestre, città celeste, città terrena. Platone. Giocando però in una maniera un po' astuta, il dualismo anima e corpo, il dualismo mondo sensibile e mondo celeste, su un altro registro. Platone l'aveva pensato per arrivare a un sapere universale e valido per tutti, quindi per un'esigenza gnoseologica, conoscitiva. Agostino lo gioca nel registro della salvezza, e così nel registro della salvezza diventa efficace. C'è un'altra vita che vi aspetta, se soffrite qui il dolore acquista senso, mentre per i greci non aveva nessun senso il dolore, era semplicemente l'anticamera della morte, tant'è che i greci dicevano: quando arriva il dolore, reggilo ed evita di metterlo in scena, substine e abstine. Per i cristiani acquista invece un valore il dolore, perché ripara la colpa ed è una caparra per l'eternità. E quindi soffrite pure, guadagnate la terra e il cielo, la città celeste. È Agostino che fa questa operazione. E da allora in poi tutti quanti i cristiani, per due secoli, per due millenni, hanno creduto di essere composti di anima e corpo. Platone. Il mondo vero è il mondo sensibile, svalutato, il mondo... E qui finiamo, così non vi stanco più. Però finiamo con un percorso folgorante di Nietzsche. E il mondo vero finì per diventare favola nel corso dell'Occidente. Il mondo vero, attingibile dal saggio. Il saggio è l'uomo che ragiona, l'uomo che sta iscritto nel paesaggio descritto da Platone. Attingibile dal saggio, dal pio, dal virtuoso. Egli vive in esso, lui stesso è questo mondo. La forma più antica dell'idea, relativamente intelligente, semplice, persuasiva. Se hai l'idea di sedia, hai nominato tutte le sedie. Trascrizione della tesi. Io, Platone, sono la verità. Il mondo vero, per il momento inattingibile, ma promesso al saggio, al pio, al peccatore che fa penitenza, al virtuoso, progresso dell'idea, essa diventa più sottile, più capziosa, più inafferrabile, diventa donna, si cristianizza. Platone si cristianizza, cosa vuol dire che diventa donna? Non perché Nietzsche fosse un misogino, sì certo lo era, giustificato con tutto il male che gli ha fatto la Lu Salomè, immagino di sì. Tuttavia, dice, diventa donna, ma non è in senso spregiativo, perché il Dio di Platone, quando diventa il Dio cristiano, diventa un Dio misericordioso, un Dio buono. Il cristianesimo predica l'amore, queste sono virtù tipicamente femminili e non maschili. Cosa hanno fatto gli uomini nella storia più che le guerre? A differenza invece dell'amore, della misericordia, di cui invece le donne sono almeno una volta erano interpreti. Il mondo vero, inattingibile, indimostrabile, impromettibile, ma già in quanto pensato una consolazione, un obbligo, un imperativo, in fondo all'antico sole, ma attraverso le nebbie, la nebbia, attraverso nebbia e scetticismo. L'idea sublimata, pallida, nordica, conisbergica. Il riferimento a Kant, che era nato a Canis, aiutami che sono stanco, Königsberg. Era nato a Königsberg. E cosa dice Kant? Che Dio è indimostrabile. Quindi Kant già incomincia a uscire dal paesaggio di Platone. Però lo dobbiamo ammettere come postulato. E allora lui dice giustamente che il sole incomincia ad annebbiarsi un po' con Kant, è indimostrabile, è inattingibile, è impromettibile, non puoi neanche fare una promessa di salvezza con questo sole annebbiato. È l'antico sole che attraverso la nebbia e scetticismo diventa un'idea sublime, pallida, nordica, conisbergica. Il mondo vero a questo punto non è più attingibile, il mondo vero inattingibile, comunque non raggiunto, e in quanto non raggiunto anche sconosciuto, di conseguenza neppure consolante, salvifico, vincolante. E che ci potrebbe vincolare qualcosa di sconosciuto? Grigio mattino, primo sbadiglio della ragione, canto del gallo del positivismo. Il positivismo guarda il mondo apparente, il mondo sensibile, e non guarda più il mondo eterno, il mondo delle idee, il mondo celeste, il mondo iperuranico. In questo senso il positivismo, Darwin, primo mattino, si comincia a ragionare, non con la ragione platonica. Il mondo vero, un'idea che non serve più a niente, nemmeno più vincolante, un'idea divenuta inutile e superflua, quindi un'idea confutata. Eliminiamola. Chiaro giorno, prima colazione, ritorno del buon senso e della serenità. Platone rosso di vergogna, baccano indiavolato di tutti gli spiriti liberi. Abbiamo tolto di mezzo il mondo vero. Quale mondo c'è rimasto? Forse quello apparente? Ma no. Col mondo vero abbiamo eliminato anche quello apparente. Mezzogiorno, momento dell'ombra più corta, fine del lunghissimo errore, apogeo dell'umanità. Perché apogeo dell'umanità? Perché l'umanità smette di essere, di scambiare una verità storica per verità vera, smette di essere sotto il dominio di un'etica che insegna che l'essere è subordinato al dover essere. Dice: com'è possibile che l'essere valga di meno del dover essere che non è ancora realizzato, cioè la morale? Abbiamo perso col paesaggio di Platone, abbiamo perso anche l'ordine della morale, abbiamo perso i principi, abbiamo perso tutto questo scenario che ci costringeva ad un'etica del dovere, che Nietzsche chiama l'etica del cammello che porta i pesi della morale. Bene, e adesso che abbiamo perso il cielo, abbiamo perso l'anima, abbiamo perso il paesaggio platonico attraverso la storia dell'Occidente, no? Prima la messa in questione di quel iperuranio inattingibile promesso al virtuoso, prima cristiani comincia a indebolirsi, poi con Kant diventa pallido, poi col positivismo se ne fa meno, quindi lo eliminiamo, non serve più a niente, resta il mondo reale. Però abbiamo separato la terra dal suo cielo. Vi ricordate lì nella lettura che aveva fatto quell'attore, che il folle dice: che facciamo adesso che abbiamo perso la terra, abbiamo separato la terra dal suo cielo? E qui Nietzsche, l'ultima citazione, così dopo non vi tormento più a trovarla. Però l'ultima citazione: abbiamo lasciato la terra e ci siamo imbarcati sulla nave, abbiamo tagliato i ponti alle nostre spalle. E non è tutto. Abbiamo tagliato la terra dietro di noi. Ebbene, navicella, guardati innanzi. Ai tuoi fianchi c'è l'oceano. È vero, non sempre muggisce. Talvolta la sua distesa è come seta e oro e trasognamento dalla bontà. Ma verranno momenti in cui saprai che è infinito. Non c'è più la geografia di Platone che ti custodisce, che è infinito e che non c'è niente di più spaventevole dell'infinito. Oh, quel misero uccello che si è sentito libero e urta ora nelle pareti di questa gabbia. Guai se ti coglie la nostalgia della terra, come se là ci fosse più libertà e non esiste più terra alcuna. Il coraggio di vivere con la propria testa, di prendere le proprie decisioni al di fuori di un ordine già stabilito. Questo era anche l'intento di Kant quando dice che l'illuminismo è l'uscita dell'umanità da uno stato di minorità. Smetti di farti tutelare, ragiona con la tua testa, sapere aude, osa usare il tuo intelletto, osa usare la tua capacità decisionale. Non stare in un ordine stabilito, perché non è la verità, è semplicemente, come dice Nietzsche, ma qui Nietzsche coincide con Marx, anche se lui era un antidemocratico per eccellenza, attenzione che vengono assunte come idee vere semplicemente quelle che sono le idee della classe dominante, di quelle che servono, e al tempo stesso vengono accolte perché si sta abbastanza bene, c'è stabilità, c'è salute, c'è sviluppo, c'è avvenire, c'è potenza, c'è vita. Bene, la verità è volontà di potenza, vince chi ha la forza di far accadere le cose, e questa diventa la verità storica. Cosa ci sarà dopo? Ci sarà l'Übermensch, che noi abbiamo tradotto con superuomo, ma giustamente Gianni Vattimo, che ha studiato tanto Nietzsche, ha tradotto opportunamente con la parola oltre uomo, l'uomo che va oltre la geografia di Platone, oltre la sua metafisica, oltre la sua gnoseologia, oltre dalla struttura con cui si è organizzato l'Occidente. È un uomo nuovo che deve nascere, ma Nietzsche sa di essere arrivato troppo presto. Anche nel discorso della morte di Dio diceva: mi capirete, sono arrivato troppo presto. Altrove dice mi capirete tra 50 anni. Ce l'abbiamo messo 150 e non l'abbiamo ancora capito.
Sì, sì.
Bene, dopo questa intensa lettura e relazione di lezione di Umberto Galimberti, se ci sono delle domande da parte vostra.
Non mi fate domande cristiane, però.
Cominciamo qua.
Salve. Dunque, j'accuse, accusare. La mia generazione nell'ultimo anno ha dato vita al più grande movimento ecologista mai visto prima nella storia dell'uomo, che sta appunto accusando, se mi permettete, le vostre generazioni di aver abbassato la guardia nei confronti delle spietate economie neoliberiste che ci hanno portato poi a dove siamo oggi. E la mia domanda non è tanto inerente a chi è che ha abbassato la guardia finora, ma a chi ancora, nonostante tutti i dati provati dagli scienziati, continuano a cadere in una forma di passività inerente al tema, al non fare, ma allo stesso tempo a giudicare tutte le ipocrisie e i controsensi che un movimento ovviamente si potrebbe portare dietro.
Brava. Nietzsche ti risponderebbe: perché voi giovani non avete la possibilità di ricattare gli adulti, non avete abbastanza volontà di potenza, ma non perché non la volete la volontà di potenza, perché si affermano solamente le cose che hanno la forza di imporsi, e purtroppo il potere può e voi invece non potete. Tu pensa che l'operazione di Greta, che è nata quest'anno, ne era già successa una nel 1992, quando un bambino di 12 anni era andato all'ONU a dire le stesse cose di Greta. Dal 1992 a oggi è successo qualcosa? Oh. Quindi ci può servire per un'altra ragione. Se è vero che il cristianesimo non è altro che la riproduzione del platonismo, ha incominciato Platone a dire che il mondo sensibile è un mondo di inganni, no? Che il corpo non conta niente, eccetera. Ha cominciato Platone a dire queste robe qua, no? Bene, il cristianesimo che cosa ha detto? Ha aggravato la dose, perché il cristianesimo che ha detto nel Genesi, il primo libro della Bibbia, dominerai, è un ordine di Dio ad Adamo. Dominerai sugli animali della terra, sui volatili del cielo e sui pesci delle acque. Questa categoria del dominio è stato quello che ha consentito all'Occidente di diventare la cosiddetta prima civiltà del mondo, su input cristiano. Tant'è che quando Bacone inventa la nuova scienza, il novo Morganum, Instauratio Magna, Abimis Fundamentis, dice che con la scienza e con la tecnica noi ridurremo le pene del peccato originale. Quindi tra scienza e religione c'è un asse perfetto. E perché, dice lui? Perché la scienza e la tecnica ci ridurranno la fatica del lavoro, che era una delle maledizioni che Dio aveva dato ad Adamo: guadagnerai il pane col sudore della fronte, e la fatica e il dolore, partorirai col dolore. Scienza e tecnica ridurranno queste cose e quindi concorrono alla redenzione. Quindi noi abbiamo visto scienza e tecnica nella loro esplosione, eseguendo la quale noi ubbidiamo al comando di Dio e concorriamo alla redenzione. Queste strutture metafisiche che abbiamo interiorizzato, signori miei, finché non le smontiamo, finché continuiamo a considerare l'uomo al vertice del creato, come fa Kant per esempio, il quale pensa di costruire una morale a prescindere dalla religione, perché dice io devo fare una morale universale che non si fonda sulla religione, e poi dice che l'uomo va trattato sempre come un fine, mai come un mezzo. Benissimo, d'accordo, stupendo, perché non so, mi pare che noi abbiamo trattato come mezzi dei neri che erano sulla barca per una ventina di giorni, no? Li abbiamo trattati come mezzi di ricatto per l'Europa, no? Il problema non è Salvini, il problema siamo noi che non ci siamo indignati. La nostra sensibilità si è abbassata al punto tale che, come dice bene Heidegger, a questo punto il terribile è già accaduto. Perché se si abbassa la sensibilità possono accadere ancora cose peggiori. E ancora si va a votare per quel signore là? Ancora? Altro che inizio qui che vuole. Va bene, comunque anche Kant, quando dice l'uomo va trattato sempre come un fine, mai come un mezzo, all'epoca sua poteva anche andar bene, perché all'epoca sua il mondo era abitato da 800 milioni di persone, oggi siamo a 8 miliardi quasi, con la tecnica imperante. E la domanda è: finora noi abbiamo costruito delle morali che servono semplicemente a ridurre la conflittualità tra gli umani, ma nell'età della tecnica e della scienza è sufficiente? Cosa vuol dire trattare l'uomo al vertice del creato? I greci non pensavano che l'uomo fosse al vertice del creato, perché i greci pensavano che la natura era quello sfondo immutabile che nessun uomo, nessun dio fece, e gli uomini al pari dei viventi, di tutti i viventi, nasce, cresce, genera, muore, fine. Non è al vertice del creato. Nella tradizione cristiana sì, è al vertice del creato. E allora va trattato sempre come un fine, ma nella nostra epoca l'aria è un fine o un mezzo? È un mezzo al pari di tutte le altre cose, perché fine è solamente l'uomo, o è a sua volta un fine da salvaguardare? E l'acqua non è a sua volta un fine da salvaguardare? E le foreste non sono un fine da salvaguardare? E l'atmosfera, la biosfera non sono un fine da salvaguardare? Abbiamo un'etica che si fa carico degli enti di natura? Risposta: no, non l'abbiamo ancora formulata. E le etiche funzionano quando diventano psiche, inconscio collettivo. Se io stupro una ragazza ricevo la riprovazione da parte di tutti voi immediata, ma se inquino non ho la stessa riprovazione. Vuol dire che farsi carico degli enti di natura non è diventata ancora psiche collettiva. È qui che bisogna lavorare, far diventare psiche collettiva questo problema e uscire fuori da quello scenario cristiano secondo cui l'uomo è al vertice del creato. Ma vi prego,
professore, buonasera. Il 14 novembre del...
Chi è che parla?
Ah. Più in alto?
Sì.
Dicevo,
ma si alzi in piedi così sentono tutti.
No, ma
lo so, è comodo stare seduto.
Mi dà già fastidio l'aggeggio. Il 14 novembre del 1974 sul Corriere della Sera Pierpaolo Pasolini uscì con un articolo, un programma, un qualche cosa di... Le prime due parole era io so, e tutto nella lunghezza di questo articolo era un riproporre dei disastri che erano avvenuti prima del 74. Pasolini non c'è più, anzi è morto un anno dopo, non c'è più da più di 42 anni. Lui a un certo punto dice che non è compito degli intellettuali fare delle accuse, portare davanti all'agorà i colpevoli. Però dopo nel 75 cita Andreotti, Fanfani, Rumor, gli eroi negativi del tempo. Pasolini non c'è più, ma gli intellettuali che in questo momento potrebbero alzarsi, io l'ho detto anche 2 anni fa al Cacciari, perché non si fa un club internazionale europeo di intellettuali che possono dire noi accusiamo quella classe dirigente che non ha più senso. Grazie.
Allora, lei pensa che l'intelligenza sia una volontà di potenza? Sì, è una volontà di potenza molto debole rispetto alla volontà di potenza del denaro, rispetto alla volontà di potenza della tecnica. Noi possiamo gridare finché vogliamo, chi se ne frega, non importa niente, anzi, poi gli intellettuali non gridano neanche perché hanno paura anche di perdere il loro privilegio. Quindi non dobbiamo aver fiducia. Pasolini diceva: io so ma non lo posso dimostrare. Quando poi ha fatto dei nomi, l'anno dopo l'hanno ammazzato. Quindi c'è anche questo da considerare. Noi inoltre far discorsi, l'hanno ammazzato, via, dai, la sappiamo benissimo tutti quanti, anche se non è ancora saltato fuori alla fine. Però il problema non è degli intellettuali, gli intellettuali, il problema sono delle masse. Le masse devono studiare, devono essere competenti, devono conoscere, devono sapere. Finché ci sono quattro galli che cantano, non cambia niente, non cambia niente. Ma per questo bisogna rifare la scuola da capo, perché la nostra scuola non educa e non insegna. È qui il problema. È qui il problema. Io sono arrivato a pensare che prima di far votare la gente, io gli farei leggere 5 righe di un libro e vedere cosa hanno capito. Perché se non hanno capito non devono votare. E smettiamolo con questo suffragio universale. Se no avremo sempre le bestie. Quando l'umanità diventa gregge, dice Nietzsche, vuole l'animale capo. Abbiamo già fatto l'esperienza del fascismo, no? E non è che la gente andava in piazza per ballare, era là per applaudire Mussolini, no? Gli piaceva. E gli piace ancora, ve lo dico io.
Buonasera professor
qua?
Calimberti.
Dov'è?
Buonasera, ah, buonasera professor Calimberti. Ma se Platone, il padre di Aristotele, da cui di Cartesio, perché Cartesio ha suddiviso l'anima e il corpo in maniera così netta? Cioè non ha
vicino al microfono, sennò non sento niente.
Non ha mantenuto l'anima come Platone aveva cercato di evidenziare e di mantenere appunto unita con il corpo.
Sì.
Per cui Cartesio, sappiamo, ha scisso l'anima dal corpo e questo ha condizionato tutta la cultura successiva. Ecco, chiedo questo.
Dunque,
perché è successo questo?
No, dunque, Cartesio l'anima l'ha separata dal corpo, ma l'aveva già fatto Platone in maniera ancora più radicale, perché l'anima conosce la verità più si libera dal corpo, e quindi proprio il corpo è vissuto come prigione dell'anima. Quindi no, tutto sommato è più morbido Cartesio di Platone in questa fase. Dopodiché l'anima in Cartesio diventa la res cogita, sulla quale procede per idee chiare e distinte. Le idee chiare e distinte sono quelle della scienza, e abbiamo la descrizione del corpo, che tutti voi ancora oggi pensate alla maniera cartesiana e quindi platonica, che il corpo sia una sommatoria di organi, perché avete del corpo un concetto medico. Non avete il concetto di corpo e mondo della vita. Bisognerà aspettare Husserl nel Novecento, che ce lo restituisce il corpo come mondo della vita. Voi pensate che il corpo sia un organismo e glielo ho dato in mani ai medici. Il corpo non è un organismo. La scienza ha bisogno di ridurre il corpo organismo per poter lavorare su di esso, ma il corpo non è un organismo. Se io vi faccio vedere una lastra e voi vedete i vostri polmoni, potete dire chissà se sono i miei, e poi continuate a fumare come prima. Quando è che sentite che il fumo fa male? Quando correte per prendere un treno e non avete più respiro, quando fate l'amore, se lo fate ancora non lo so, non si sa mai, lì sentirete l'affanno del vostro, il corpo vivente, il corpo vissuto, come dice giustamente Husserl. Però Platone ha fatto la separazione radicale del corpo, abbiamo letto la sua pagina, no? Più l'anima si libera dal corpo e più conosce la verità, perché conosce l'idea nella sua purezza e non con la confusione indotta dai sensi corporei.
Altre domande?
Bene, se non ce ne sono più io sono abbastanza contento.
Bene, chiudiamo qui questa bella serata. Ringrazio ancora Umberto Galimberti, il Voi, e l'appuntamento è per venerdì prossimo con lo scienziato. Grazie.